שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בעמוד 421, מאמר חירות. אנחנו נמצאים בכותרת
Stiamo leggendo l'articolo della libertà. Potete trovarlo in Kabbalah per lo studente o direttamente nel sito sotto i titoli di Bala Sulam, la libertà. E il punto è la necessità di preservare la libertà dell'individuo. Domande pertinenti al tema possono essere fatte tradotte direttamente dall'ebreo. Dobbiamo continuare e parlare, e abbiamo già avuto molti discernimenti che semplicemente è impossibile ripeterle tutti insieme. Rab, è la libertà di preservare la libertà dell'individuo. Si deve sapere che l'unica possessione vera dell'individuo che non deve essere danneggiata o alterata, questo perché alla fine di tutte queste tendenze che esistono nella base si materializzeranno e adotteranno la forma di idea, concetto, quando l'individuo cresca e raggiunga una mente impropria, come risultato della legge dell'evoluzione che controlla questa catena e la spinge sempre in avanti. Anche apprendiamo che tutte e ognuna delle tendenze sono destinate a convertirsi in concetti sublimi di misurabile valore. Risulta che chi ha alcune tendenze, chi radica alcune tendenze nell'individuo e le toglie, occasione la perdita per il mondo per quel sublime e meraviglioso concetto destinato a materializzarsi alla fine di questa catena. La ragione per questo è che questa tendenza mai tornerà a resistere in un altro corpo eccetto in questo corpo particolare. Questo è come abbiamo capito che quando una tendenza particolare adotta la forma di un concetto, lascia di essere possibile distinguerla come buona o cattiva. In cambio, tale distinzione solo possono esistere quando solo alcune tendenze o concetti sono maturi. E in nessun modo si può riconoscere questo quando adottano di veri concetti, adottano la forma di veri concetti. Da precedente abbiamo appreso quanto grave è l'errore che infliggono quelle nazioni che forzano al suo regno sopra minorie, privandole di libertà, che della capacità di vivere la propria vita per mezzo delle tendenze che hanno ereditato dai suoi antepassati, e quelle sono considerate non meno che come assassini, incluse quelle che non credono nella religione e nella provvidenza, possono comprendere il dovere di conservare la libertà dell'individuo osservando i sistemi della natura, che possiamo vedere che ogni nazione che alcuna volta è caduta è arrivata a questo a causa della oppressione delle minoranze e degli individui che per tale motivo si ribellarono contro di lei e occasionarono la propria rovina. Pertanto è chiaro che la pace non può esistere nel mondo se non prendiamo in considerazione la libertà dell'individuo. Senza di questa la pace mai potrà essere e la rovina prevarrà. Di questo modo abbiamo definito l'essenza dell'individuo con esattezza estrema, dopo della deduzione di tutto che quello che lui assorbe dal pubblico generale. Però ora ci troviamo con la seguente domanda: dove si trova l'individuo in se stesso? Dopo di tutto, tutto quello che abbiamo detto fino adesso è preso come la caratteristica dell'individuo, ereditata dai suoi antecedenti. Però dove è l'individuo in se stesso? Dove è quello che eredita e che esige che proteggiamo la sua proprietà? Però di tutto quello che è stato detto fino adesso ancora non abbiamo incontrato il punto dell'ego o dello io nell'uomo, che lo posizionerebbe davanti ai nostri occhi come un'unità indipendente. Però finalmente, che devo fare con il primo fattore, che è una larga catena compresa per mille persone, una dietro l'altra da generazione in generazione, e che determinano l'immagine dell'individuo come un ereditiero? E che è quello che devo fare con gli altri tre fattori, compreso per mille persone poste una di fronte all'altra in una generazione? L'essenziale è che ogni individuo è solo una macchina pubblica sperando di essere usata per gli altri come questo considerano opportuno, cioè che come tuo risultato di tutto l'anteriore è soggetto a due tipi di pubblico. A. Dalla prospettiva del primo fattore, come risultato di questo, questo soggetto è soggetto a un pubblico estenso di generazioni passate e scuotendosi uno dietro l'altra. B. Dalla prospettiva degli altri tre fattori e come risultato di loro è soggetto a una generazione contemporanea, la sua generazione contemporanea. E questo è in verità una questione universale. Per questo ci sono molti che si oppongono al metodo precedente naturale, anche riconoscono la sua validità e in cambio adottano metodi metafisici o dualisti o trascendentali per così creare per se stessi alcune immagini di alcun oggetto spirituale e come questo si assenta come dentro del corpo o dell'anima, e questa è l'anima che apprende a manovrare il corpo, e questa è l'essenza dell'uomo e il suo io. E magari queste interpretazioni possono alleviare la mente di uno, però il problema è che non hanno nessuna soluzione scientifica e in quanto a come è possibile che un oggetto spirituale possa avere alcun tipo di contatto con atomi fisici per indurlo ad alcun tipo di movimento. Rav. È molto difficile per noi anche capire che è quello e da dove lo ottiene. La prima cosa che lui vuole mantenere la necessità della libertà dell'individuo e adesso quello che lui vuole dire che noi siamo il risultato di mille generazioni e allora sicuramente come potrebbe uno non essere pressionato da una forma esterna perché niente cambia in lui o quello che lui cerca di dire che esiste un punto spirituale qui e tutti e ognuno e che nessun accesso a lui e solamente quando la persona raggiunge questo sviluppo spirituale gli si dà l'opportunità e a questo si chiama libertà, gli si dà l'opportunità di sviluppare la sua anima di forma adeguata al sistema collettivo di Adam Arishon. E allora fate domande per favore. Potete parlare molto qua. Allora, alla fine, chi è l'individuo di cui lui parla, Rav? L'individuo è la persona che scopre che ha il punto della libera scelta. Perché all'inizio lui ha parlato sopra della materia, di tutti gli aggregati che succedono lì. Come sviluppiamo l'anima? In riassunto, dice Rav, non manipolate questo attraverso di tutto l'articolo qui. Questo già è molto lungo e non possiamo realmente dire che è un articolo che è terminato, perché è chiaro che per Bala Sulam che c'è un argomento qui. Chi desidera questi articoli, Matantoran, Arvut e la libertà, questi sono articoli molto problematici, la libertà specialmente, che cerca di dire lui qui. Lui si proibisce di dire che la persona ordinaria nel mondo non ha libertà, e se non ha libertà che fa? A parte di seguire le istruzioni della natura e di questa forma non ha ricompensa né castigo. Allora è inspiegabile. Seguo la domanda. E allora questo dovere di proteggere la libertà dell'individuo, Rav, noi dobbiamo capire che se costruiamo la società corretta
לא יהיה לאף אחד נתינת הפקודה
nessuno avrà, sarà istruito per la società per realizzare qualcosa, se no che ognuno avrà, dovrà chiarificare la sua libera scelta, chiarire. In altre parole, l'educazione è che tu devi incontrarti nella società corretta e in lei dovrai chiarire la tua natura. Seguo la domanda. Costantemente sto cercando di obbligarmi a me stesso ad accettare la opinione della società e l'opinione degli cabalisti. Questo è. Costantemente c'è un tipo di coercizione in me. No, non è coercizione. Chi ti forza te? Io cerco di obbligarmi a me stesso. Questo è il tuo commercio. Però non è che nessuno lo fa. Tu lo fai. Sicuramente tu arrivi a un differente metodo, sei arrivato, di sistemi, e tu scegli da loro. Però nessuno può forzare qualcuno, d'accordo a quello che studiamo dalla saggezza della Kabbalah. Il creatore ti tratta così a te. E esistono alcune ragioni del gruppo che io non so. Io non sono d'accordo. Non sei d'accordo, però se tu desideri avvicinarti per completare il proposito della creazione, allora dovrai agganciarti al gruppo. Già sia che c'è connessione o che tutti abbassino la testa davanti alla forza di dazione. Non c'è niente di speciale, però davanti alla forza di dazione o che seguono la forza di ricezione di tutti e ognuno. Queste sono le due opzioni, non c'è niente di più nella natura. Seguo la domanda. Allora, qual è la differenza fra doppiarsi della forza di dazione? Nessuno ti obbliga, dice Rav, tu stesso hai deciso che vai per questo sentiero e ti scegli la libera scelta. Se magari se tu seguissi la tua natura, questo sarebbe coercizione per natura. Se la tua natura resiste, allora sei nella libera scelta. Io scelgo di farlo anche che non lo desidero. E lì tu hai una certa latitudine che sta in bianco. Il terzo medio di Tiferet si chiama una parte che solamente ti appartiene a te, alla tua decisione. Tu ti trovi nel mezzo di due influenze, l'influenza della parte superiore della dazione e l'influenza della parte inferiore che è la ricezione, e tu sei nel mezzo di ambe, non appartenendo a nessuno delle due in particolare, non appartieni né al creatore né all'essere creato. Tu ti costruisci a te stesso in connessione con le ambe e segui neutralmente tutte e due. Seguo la domanda. La mente è disposta ad accettare questa descrizione, anche che la capisco e la posso sentire incluso, però la mia mente non accetta, Rav. Perché, dice Rav, il tuo intelletto già appartiene a una delle due parti, al desiderio di ricevere. Capisci? Guarda, sì, se noi andiamo a fare lo scrutinio, esaminiamo queste cose, allora va a risultare. Come posso dire? Risulta che tu non devi educare nessuno, se no semplicemente che devi farlo perché l'ambiente dia la possibilità alla persona di essere educata nell'ambiente stesso. Segue la domanda. Quello che stabilizza questo, l'ambiente è cabalista nella società corretta? No. I cabalisti non gli danno forma all'ambiente con la quale si trovano. Sono in coercizione? No, non ci sono queste cose, la storia. E quando Rabbi Akiva insegnava ai suoi studenti, lui insegnava sopra di amare il tuo prossimo come te stesso, per sopra dell'ego, e se tu vuoi realizzarlo, non può esserci coercizione nella spiritualità, mai c'è pressione sopra la persona, inclusa nei bambini piccoli. Questo è per quello che io sono stato sorpreso con Rabash. Vedi questo? Io non lo tocco. E fai quello che deve fare. Lui ha bisogno di ascoltare e lui scopre che non desidera ascoltare e allora cresce poco a poco e quello che più assorbo, assorbo, senza coercizione. Lui lo chiamava l'educazione delle scimmie.
Ken, oh, dottor.
Solo Zvika ha una domanda normale. Sì, dottore. È uguale che parlano questi qua e che la nazione hanno regnato a distruggere le minoranze. Parla di questo mondo della corporalità? Sì e no, dice Rav. Non entriamo in questo. Abbiamo solamente... Andiamo a soggettarsi a alcune parti dell'articolo e a capirlo. La nostra attitudine verso la comprensione deve essere che uno rivisa il materiale, insegna agli altri e quelli che ascoltano ascoltano, quelli che non ascoltano non ascoltano. E lo segui facendo così, in totale. Voi siete rappresentanti dello stesso programma che viene dal creatore verso la persona. Questo non termina mai al posto loro, non c'è coercizione. E nell'altra parte parla dell'ambiente spirituale del gruppo. Quando uno non può portare, non può rovinare, deve proteggere a tutti come sono, sotto la condizione di chi vuole stare nel gruppo, però nessuno ti sforza a entrare in lui. E per avanzare e coltivare, che cerca di dire qui Rab? Noi siamo, ci siamo riuniti qua per seguire le correzioni d'accordo al metodo di Bala Sulam. Ti ricordi? Questo è tutto. Allora esiste una regola qui: quello che desidera entrare prende su se stessa il metodo di correzione, è tutto. Se non lo desideri, allora non dice niente a nessuno. Se lui desidera, se no no, questa è un'entrata libera. Se vuoi entrare e se ne vuole andare, se ne vada. E anche di questo scrive sopra l'anima, fra l'uomo e come la persona, parla di metafisica. Perché entra in lui in questo improvvisamente? Che cerca di fare? Lui cerca di mostrarti che non c'è un altro metodo che operi, che funzioni, a parte di provvedere la libertà alla persona per mezzo della saggezza della Kabbalah. Libertà, e se la persona desidera avanza. E se no, non lo fa. E tu non fai pressione su nessuno. Tu non le dici niente e non le predichi questo. Che significa? Se la persona desidera partecipare alla decina, partecipa. Se non desidera, non lo fa. E solamente, se solamente vuole studiare qualcosa, studia. Se solamente vuole fare divulgazione, per favore. La società deve essere tale che abiliti a qualsiasi persona che desidera avere qualsiasi contatto con la correzione del mondo, incluso molto lontani da loro, dagli il loro posto e non fargli pressione fino a che cresca, fino a che maturi, sì. Ossia lasciare che la luce funzioni, il principale che l'ambiente ci dà, porta la persona all'influenza della luce, sì, dice Rab. Non è il tuo business. A parte di veramente dare l'influenza della luce, tu non fai niente. Un'altra domanda: perché la società non provoca più insegnare di divulgazione, incorporare esternamente? Dice Rav, può fare qualcosa, qualsiasi cosa che sia, però non di forma di che dirige la persona che gli chiede qualcosa. Non c'è coercizione, perché in un'altra forma tu le rubi la propria scelta. La persona non può realizzare il suo punto nel cuore dopo. Se parla sopra della bestia nella strada, questo è qualcosa di differente. Allora tu devi lasciare che si perda, perché in un'altra forma si mangerebbero. Però se parla sopra dello sviluppo spirituale, solamente provvedi le condizioni alle persone. Se la persona le desidera, le prende e avanza. Allora non dobbiamo lasciare a qualcuno, no, tu vieni. Se stiamo d'accordo per farlo avanzare in anticipo su queste cose, che noi le vediamo come che merita la libertà, se no che io chiedo a loro che mi aiutino, allora è qualcosa di differente. Io le posso chiedere ai miei amici: aiutatemi a svegliarmi a tempo a fare questo o quell'altro. Questo sì, però sotto la condizione che io lo scelgo. Dobbiamo vedere che funziona così. Per questo la persona si desidera uscire, per favore. Questa è una regola che sempre deve essere rispettata. Nessuno avrà, deve essere mantenuto in maniera forzosa qui. Non potete immaginare, non possiamo immaginare come sia possibile. Per continuare con l'esempio che ha descritto nel proposito della creazione, che se ne può andare d'accordo al cammino di Baal HaSulam, però quando portiamo la persona, gli diciamo alla persona qualcosa così, non si considera cambio di libertà. No, se vuole rimanere bene, se no no. E ogni società, quella che tu entri e trovi certi segni, e lo accetti. Tu non puoi arrivare qui e dire io domani raccomando che considero che dico che andiamo a studiare un libro della cucina. Sì, lo dico seriamente, perché la persona crede che la persona è meglio come essere vegetariano o vegano, eccetera. No, qui è solamente studiamo quello che studiamo. Allora perché non eredita la libertà dell'individuo e perché studiamo così? Perché non lo danneggia in questa forma? Perché prendiamo questo metodo e d'accordo a loro noi vogliamo formarci a noi stessi e non gli facciamo pressione a lui e non deve accettare questo.
No.
Questo è chiaro, semplicemente chiedo perché non si considera che lo cambiamo? No. Perché le do la scelta e lui vuole arrivare a me. È così come le persone si comportano con me. Se non vuole, non deve venire qua. Però uno è obbligato a cambiare se vuole entrare, se desidera entrare. Io non lo forzo. Io non forzo la sua decisione. Dico che se entra, dovrà accettare la legge che abbiamo qua. Che cosa volete di più che io faccia? Che vengano qui, che cambiano le cose della forma che voglia. Questa non è libera scelta, non è libera scelta, non sto scegliendo niente qua. Allora la persona deve costantemente vedere di scegliere. Sì, la libera scelta è una libera scelta costante. E come educhiamo di questa forma se non tocchiamo le persone? Mai, mai toccare le persone, solo la luce che riforma. Allora come sa la persona che sta essendo educata? Attraverso i propri scrutini, così funziona. I cabalisti, la società cabalista è tale che nessuno tocchi a nessuno. Nessuno, tutti hanno il proprio posto. Sishai. Questo punto dove ognuno di noi trova il suo proprio posto, voglio parlare su questo. Questa pressione personale che risulta che nei gruppi in Petaticva è differente, però diciamo in un gruppo di medio tipo ci sono molte responsabilità di divulgazione e maggiormente risulta che varie persone del gruppo, diciamo una decina, molto poco nella pratica.
Facciamo
una traduzione, dice il traduttore spagnolo. Alcune volte esiste questo odio dentro delle persone che prendono tutta la carica su se stesso e dicono perché gli altri non partecipano e questi non fanno questa divulgazione e dopo organizzare e dopo c'è tensione. Corretto, perché c'è una legge del gruppo. Perché non c'è che se voi volete arrivare qui e studiare il Rabbash Baal HaSulam e accettate anche certe responsabilità che dovete fare. Queste sono anche le condizioni di trovarsi in un gruppo, di un'altra forma non entrate. Noi dividiamo in decine, ci può essere una persona che venga tutti i giorni e una che no? E qualcuno che arrivi qualche volta è d'accordo in tale cosa? Sì, siamo d'accordo. E allora tu che vuoi? Dice Rav. La domanda è quando uno le chiede alla persona una linea che non è chiara qui. Voi determinate, è finito. Voi determinate la regola nella decina, però uno sempre ha la scelta di entrare o di uscire. Quando io esco, nonostante tutto, nella strada non ho scelta. Ci sono leggi, ci sono come guidare nel traffico e come qualsiasi altro luogo. Se sono cittadino devo compierle. Lo stesso è qua. Se io entro, però non è che non posso entrare e non posso uscire. Non è che posso entrare anche e fare quello che voglio. Per esempio, la lezione di Shaul che lei ha detto, io assumo che lei solo arrivi in questa classe, lui arrivi in questa classe e mi lascia libero dal lavoro, se io devo pagare per il posto va bene, però a parte di questo sono io, sì esattamente, se qualcuno arriva da me e dice se non partecipi, no, nessuno, perché questa è la condizione, questa è la sua condizione per arrivare ed è tutto. È una condizione fra lui e Rabash ed era tutto, niente più c'è in questo. Però nel gruppo è differente, nei gruppi voi determinate che volete da me, io non capisco, determinate tutti i tipi di ordini e dopo potete farlo di forma differente, però la persona ha la libera scelta. Determiniamo che per svilupparci spiritualmente dobbiamo fare questo. Adesso potete chiederlo o non chiederlo, questo è. Se io non mi voglio sviluppare spiritualmente, come siete disposti ad accettarmi che io vengo solamente a questo e a quest'altra classe? Siete d'accordo o no? Voi potete farlo. Può essere che mi piacerebbe di fare questo processo con lei, Rav, e di darci una raccomandazione. Io non ho raccomandazione, come voi volete, e ogni gruppo può fare quello che vuole. E in certi gruppi ci sono molto felici che le persone almeno vengano a certe lezioni, terze, e diciamo 20-30 persone arrivano al gruppo, alla classe dello Zohar, e in altre lezioni non vengono. È comprensibile, corretto. C'è un rimedio in questa lezione, un altro accordo, lo Zohar. Allora siamo d'accordo che vengano. Qui anche siamo d'accordo che lo Zohar è una lezione aperta e chiunque può venire dalla strada, sentire, sedersi e ascoltare la classe. E noi non andiamo a lamentarci perché non viene alle altre lezioni dove c'è dove è il tuo pagamento per entrare qui. La classe dello Zohar è una lezione aperta, la lezione dello Zohar. Diciamo a Rav che un gruppo nel mondo decide che nel suo posto lo Zohar è chiuso. Se lo decidono è il proprio business loro. Causa questa inconsistenza che ogni gruppo, come che siamo un clima mondiale, semplicemente non fa quello che dice? No, dice Rav, non esattamente. Anche ci sono differenze fra le persone, le nazioni. Io parlo di Israele, Rav. Se Israele non c'è persistenza, può esserci, può magari che non c'è punto per aprirlo, però voglio continuare questo di una forma perché è molto importante lo scrutinio. E sempre esce ogni volta. Andiamo a pensare e dopo vedremo. Il compito giornaliero da Costa Rica. Costa Rica. Molto bene. Sì. Allora, il compito giornaliero per oggi è stato preparato per tutti i gruppi che hanno partecipato. Il compito, la decina di turno, è stata quella di Petah Tikva, 25, Australasia, Spagna, Centro America e il Caribe, virtuale numero 3. Il compito giornaliero è, durante il giorno, praticare e riempire gli spazi per connettere Keter e Malkut nella decina, assicurarsi che ogni amico mantenga l'importanza della mete sopra la corporalità. Di nuovo, il compito giornaliero durante il giorno, praticare e riempire gli spazi per connettere Keter e Malkut nella decina e assicurarsi che ogni amico mantenga l'importanza della meta sopra la corporalità. Grazie amici e abbiate un grande giorno. Ci vediamo nella classe dello Zohar. Annunci prima di tutto questa sera, la lezione dello Zohar. Benvenuti a voi e grazie ai nostri televidenti, abbiate un buon giorno. E nel tetto del mondo dell'unità, i gruppi di Israele, il 24 di giugno, la domenica, verso le 6, celebrazione dell'unità per tutti i gruppi di Israele. Inizieremo con regali nel tetto. Il nuovo sito di Kabbalah Media è una lezione con la Rav Lightman, tutti come uno. Il congresso di Kabbalah in Europa, vi invitiamo a venire in Europa, in Italia, dal 27 al 29 di luglio. Per dettagli, eurocongress.info. Buongiorno a tutti e buonanotte. Canzone. הכל התחיל עוד בבבל נפרדנו כך לכל תבל חדלנו להבין אחד את השני איבדנו זה את זה בקשר חיוני חצינו יבשות ומלחמות קשות עכשיו הנשמות ביחד מממשות בני שפות אנחנו מקצות עולם הגענו שפתנו היחידה היא שפת האהבה נשפות אנחנו מקצות עולם הגענו שפתנו היחידה היא שפת האהבה היום כמו חג בישראל נוהרים מכל דבל משתוקקים רק להתחבר והתפילה תלך ותתגבר כי הנרות דולקים בכל הלבבות עם אש האהבה נדביק את הנשמות בני שפות אנחנו מקצות עולם הגענו שפתנו היחידה היא שפת האהבה בני שפות אנחנו מקצות עולם הגענו שפתנו היחידה היא שפת האהבה